Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e controazione satanica. Questo è lo studio numero 5, la prima parte, e il titolo dello studio è il seguente: Sono regina e non vedrò mai lutto. Leggiamo il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 18, versetto 7. Datele tormento e afflizione, nella stessa misura in cui ha glorificato se stessa e vissuta nel lusso, poiché dice in cuor suo: io sono regina, non sono vedova e non vedrò mai lutto. Una sintesi dello studio di questa mattina, fratelli e sorelle, diciamo che all'azione divina contenuta nel secondo messaggio che proclama caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni del vino dell'ira della sua fornicazione, corrisponde la controazione satanica di Babilonia, che respinge il messaggio con queste altezzose parole: sono regina e non vedrò mai lutto. È la sfida temeraria che Babilonia lancia all'Eterno con la sua superbia e arroganza. E questa è la riprova che ha superato il punto del non ritorno. Si ripetono le orgogliose parole di Nabucodonosor: non è questa la gran Babilonia che io ho edificata come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà? Daniele 4:30. Ci ricordiamo anche delle parole messe in bocca all'antica Babilonia, Isaia 47:7: io sarò signora per sempre. Ma l'Eterno non ha paura della ridicola sfida di Babilonia, e come distrusse l'antica, così distruggerà la nuova Babilonia. Perciò, dice Apocalisse capitolo 18, versetto 8, perciò in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, mortalità, cordoglio e fame, e sarà consumata col fuoco, poiché potente è il Signore e Dio che l'ha giudicata. In un momento è stata ridotta in un deserto, recita il versetto 19 dello stesso capitolo. Chi combatte contro Dio ha già perso in partenza. Sta scritto, Ebrei 10:31, è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente. Ed ora vediamo da vicino in che cosa consiste questa sfida lanciata dai tre spiriti immondi che compongono Babilonia, cioè il dragone, la bestia e il falso profeta. La bestia simbolica è il papato. Il movimento avventista, che ha sempre avuto la visione profetica della storia, ma non solo il movimento avventista, vede nella bestia simbolica uno dei tre componenti della Babilonia simbolica, cioè il papato, e lo afferma con cognizione di causa, basandosi sulla profezia di Daniele 7, che descrive l'opera nefasta del piccolo corno contro la legge di Dio e contro il suo popolo nei secoli, e lo afferma accostando la profezia di Daniele, quella dell'apostolo Paolo, nella seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2, che riporta le orgogliose pretese dell'uomo del peccato che afferma di essere Dio. E lo afferma anche presentando la profezia dell'apostolo Giovanni in Apocalisse capitolo 13, quando descrive la bestia che sale dal mare e che viene adorata dal mondo intero. Si tratta dello stesso potere politico-religioso, cioè il papato, che ha dominato la scena della storia e la domina più che mai oggi. Ed è il papato ad avere il ruolo dominante nella triade che forma Babilonia. È la Chiesa Cattolica Romana, al cui vertice sta il papato, a celebrare la sua glorificazione e la sua autocelebrazione è la controazione satanica al secondo messaggio di Apocalisse 14. Mentre viene proclamata la caduta di Babilonia, lei di rimando proclama come l'antica: io sarò signora per sempre, io e nessun altro all'infuori di me, io non rimarrò mai vedova e non conoscerò privazione di figli. Isaia 47, 7-8. Il papato è arrivato ormai all'apice della sua potenza. Nel Concilio Vaticano II, 1962-1965, ha ribadito tutti i suoi errori teologici in contrasto con la Bibbia. Primo fra tutti, proprio il papato, questo non senso teologico che non ha nulla da spartire con l'insegnamento di Cristo sulla Costituzione e sull'umiltà della Chiesa. Ha ragione il pastore Giorgio Girardet nel suo libro Protestanti e Cattolici, le differenze, Claudiana, editrice, alle pagine 19, 20, 25, 26, 29 e 30, quando dice, parlando del papato: in realtà al papato manca una carta di fondazione e una base storica. Tutto indica infatti sul piano storico che Gesù non ha creato una chiesa organizzata su base gerarchica. Nel Nuovo Testamento non troviamo ordini o prescrizioni o suggerimenti sul modo con cui la Chiesa debba essere governata, neppure vi troviamo l'istituzione di una qualche forma di sacerdozio, né magistrati o governatori o vescovi della Chiesa che vi svolgono funzioni paragonabili ai vescovi dei secoli successivi. Nessuna gerarchia ecclesiastica, quindi, e neppure un qualche ministero di Pietro, diciamolo chiaramente, nella Chiesa del tempo apostolico o negli scritti del Nuovo Testamento, il papato semplicemente non esiste, né nella sua forma attuale, né in forme più blande o simboliche. Di questo ministero centrale non c'è traccia. La Chiesa cristiana non può reggersi legittimamente nella forma di una monarchia universale. E Girardet continua: inoltre le chiese evangeliche vedono chiaramente il danno storico che è rappresentato dall'esistenza del papato e si collegano al filo rosso della protesta antiromana presente in tutti i secoli. Se il papato è antico, altrettanto antico ne è il suo rifiuto. Il papato è stato spesso un fattore di divisione, non di unione. È stato spesso anche un intoppo e un motivo di scandalo grave, scandalo politico nella gestione del potere, scandalo etico. E motivo di intoppo e di scandalo continua a essere la dimensione politica e pesantemente temporale del papato, con la sua struttura simile a quella di uno Stato, cioè lo Stato della Città del Vaticano, che intrattiene relazioni diplomatiche con gli altri Stati. Questa, agli occhi dei cristiani non cattolici, è una deviazione non secondaria, un intoppo grave all'unità dei cristiani, un'offesa alla semplicità e povertà di Gesù, un inquinamento della verità evangelica e quindi un ostacolo a che altri non cristiani aderiscono alla fede cristiana. Fratelli e sorelle, la famosa e raffazzonata interpretazione cattolica delle parole di Gesù: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, Matteo 16:18, è un'affermazione dogmatica a posteriori e non costituisce una prova teologica e storica. Poi la pietra non è Pietro, la pietra è Cristo. La pietra, le chiavi, il legare, lo sciogliere, sono delle metafore, immagini che vanno al di là del senso materiale delle parole. Infatti più tardi le medesime parole, il legare, lo sciogliere, saranno rivolte a tutta la comunità dei credenti, cioè alla Chiesa. Matteo 18:18, e non solo a una singola persona come Pietro. Resta il fasto, il lusso, l'oro, l'argento, le pietre preziose del papato, la monarchia assoluta più vecchia del mondo occidentale, il suo cerimoniale, le sue processioni, le sue cappelle papali, alla presenza dei corpi diplomatici del mondo intero accreditati presso la cosiddetta Santa Sede, alla presenza di centinaia di prelati in un trionfo di mitrie, di sette, di broccati, di colori. Il teatro dell'autocelebrazione del papato è la Basilica di San Pietro, il Sagrato è la piazza antistante. Quando alla TV ho seguito i funerali di Giovanni Paolo II e ho visto inginocchiati davanti alla salma il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, e sua moglie, il padre George Bush Senior, il segretario di Stato Condoleezza Rice e l'ex presidente Billy Clinton, tutti protestanti di fede metodista, presbiteriana e battista, e tutti intorno gli altri grandi della terra, mi sono detto: ma ha proprio ragione Apocalisse 13:8, che dice: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Stesso atto di omaggio dei grandi del mondo all'intronizzazione di Benedetto XVI sul Sagrato. La Chiesa Cattolica però non si può ingannare su queste esteriorità, su questi omaggi dei grandi della terra, e distingue tra obbedienza formale e sostanziale. A lei però interessa che i grandi della politica, della diplomazia, della finanza e di quant'altro si inchinino, sia pure formalmente, e i grandi della terra si inchinano, si sono sempre inchinati, si inchineranno sempre. Insomma, una fiera dell'orgoglio, della vanità, dell'ipocrisia e dell'inganno sotto l'egida, sotto il manto religioso. Ma è la gloria di Roma papale, tutta esteriore come quella della Roma imperiale. Il novello imperatore si gode gli applausi, gli inchini, i baciamano delle folle ubriache del vino babilonese che stordisce le nazioni e le rende deliranti come quelle antiche. Si avverano anche le parole di Gesù: voi prendete gloria gli uni dagli altri. Giovanni capitolo 5 versetto 44. Fratelli e sorelle, la sposa infedele installata sul suo trono ha completamente dimenticato il ritorno del celeste sposo, il re dei re e il signore dei signori, Gesù Cristo, e non fa che ripetere: sono regina e non vedrò mai lutto. Ma la triade, come dice la parola, è formata da tre spiriti immondi, non da uno. Abbiamo visto il primo, vediamo il secondo: il falso profeta, cioè il protestantesimo apostata. Deve essere chiaro, fratelli e sorelle, che noi stiamo esaminando le organizzazioni religiose e i loro insegnamenti errati di fronte alla Bibbia. Sappiamo che anche oggi, come al tempo di Elia, vi sono quelli che non piegano il ginocchio davanti ai moderni Baal e ai quali il Signore grida: uscite di Babilonia, o popolo mio, Apocalisse 18,4. Ma noi stiamo esaminando le false dottrine di Babilonia, spacciate per vere, le fondamenta stesse della grande apostasia che travolge non solo la cristianità, ma anche le altre religioni nella rivolta contro Dio e contro la sua legge. Anche il falso profeta, cioè il protestantesimo apostata, parte integrante della nuova Babilonia, autocelebra la sua glorificazione, ma in modo più sottile. Abbiamo detto che il protestantesimo non ha una tradizione su cui basarsi, non ha un papato con prerogative divine da tirarsi dietro. Basa, o almeno afferma di basare, la sua fede soltanto sulla Bibbia. Ma anche a un osservatore poco attento saltano all'occhio molte incoerenze ed errori. Il suo "sono regina e non vedrò mai lutto" non è così spettacolare e folcloristico come quello cattolico, che colpisce soprattutto l'occhio. L'apostasia protestante è di natura squisitamente intellettuale. I suoi dei non sono i santi e le madonne, ma i teologi e i predicatori di grido, che con la deificazione del loro studio storico-critico della Bibbia e la loro conseguente teologia liberale hanno distrutto in milioni di credenti l'autorità stessa della Sacra Scrittura. È così che nasce l'orgia dello scetticismo, del dubbio, dell'orgoglio filosofico, dell'idolatria protestante. Il suo teatro di operazioni sono le rinomate università teologiche di Europa ed America, le grandi cattedrali, dove si insegnano e si riveriscono le parole degli uomini più che la parola di Dio. Da quando le chiese protestanti degli Stati Uniti, nel 1844, rifiutarono di credere al ritorno personale e glorioso di Cristo, il protestantesimo, con il diffondersi della teologia liberale, ha conosciuto da allora una caduta teologica ed etica verticale che lo rende incomprensibile e irriconoscibile. Come nella Chiesa Cattolica, nel protestantesimo apostata si studia la teologia alla luce della filosofia e della scienza. Quindi la Bibbia è condizionata e filtrata da una teologia adulterata. Ma la parola di Dio non può essere né legata né condizionata da nessuna filosofia o dottrina umana. Sta scritto, Colossesi 2,8 e 2 Timoteo 2,9, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Ma la parola di Dio non è incatenata. E la cosa peggiore è che questa cosiddetta teologia ridicolizza quelli che ancora credono, tacciandoli di fondamentalismo e fanatismo. Un protestantesimo che guarda sempre più a Roma con simpatia e ammirazione. Se il protestantesimo ha rinnegato l'autorità della Bibbia, che cosa gli rimane? Poco o nulla? Elena White scriveva oltre un secolo fa sul Gran Conflitto, pagina 425, sebbene in forma diversa, l'idolatria regna oggi nel mondo cristiano come ai tempi di Elia in Israele. Il Dio di sedicenti, saggi, filosofi, poeti, politici, giornalisti, il Dio di certi circoli mondani, di collegi e università e perfino di alcuni istituti teologici, non è superiore a Baal, il dio sole dei fenici. Ma c'è un altro volto del protestantesimo ed è quello costituito dall'arcipelago dei movimenti carismatici di risveglio, con una fortissima componente emozionale che si pone come alternativa alle chiese tradizionali. Ma se la forma è molto appariscente, basata sulla ricerca della potenza e del miracolo di guarigioni, la sostanza è la stessa, l'avversione alla legge di Dio. Ben ha ragione. Ellen White scriveva sempre oltre un secolo fa, i risvegli cosiddetti popolari sono spesso provocati da appelli rivolti all'immaginazione, da forti emozioni, dall'appagamento del desiderio per ciò che è nuovo e fa colpo. I convertiti così conquistati hanno scarso desiderio di ascoltare le verità bibliche e dimostrano poco interesse per la testimonianza dei profeti e degli apostoli. I servizi religiosi che non rivestono carattere di sensazionale non li attirano. Un messaggio che faccia appello solo alla ragione non trova risposta. in molti risvegli dell'ultimo mezzo secolo hanno operato in misura più o meno grande le stesse potenze che si manifesteranno nei movimenti del futuro. Essi fanno soprattutto appello al sentimento e vi si trova un misto di vero e di falso adatto a indurre in errore. Ma la seduzione non è inevitabile. Alla luce della parola di Dio, infatti, non è difficile stabilire la natura di questi movimenti. Però, ovunque gli uomini trascurano la testimonianza delle Scritture e si allontanano dalle sue chiare verità, che richiedono altruismo e rinuncia al mondo, si può essere certi che non c'è la benedizione di Dio. Applicando la regola indicata da Cristo stesso, li riconoscerete dai loro frutti. Matteo 7, 16, risulterà evidente che questi movimenti non sono opera dello Spirito di Dio. Il Gran Conflitto, pagina 338 e 339. E adesso arriviamo al terzo e ultimo componente della triade, il dragone, lo spiritismo. Lo spiritismo non è da meno della bestia del falso profeta nella propria autoglorificazione. Lo fa con le sue superbe e deliranti pretese di essere a un tempo scienza, religione e filosofia, ma decisamente a un grado infinitamente superiore. Si sente depositario di verità straordinarie, misteriose, avvincenti, adora il linguaggio altisonante, complicato e spesso anche incomprensibile. Ma è il vecchio imbroglio satanico dell'Eden, Genesi capitolo 3, versetto 4, non morirete affatto, sarete come Dio. Lo spiritismo si basa sulla menzogna dello stato di coscienza dei morti o immortalità naturale dell'anima. E questo, se da una parte lo lega agli altri due componenti della triade satanica che credono la stessa cosa, dall'altra ha inglobato nella sua sfera di azione le religioni orientali basate tutte sulla stessa filosofia della sopravvivenza dell'anima dopo la morte. Lo spiritismo moderno non è solo quello delle sedute spiritiche. Lo spiritismo è diventato la forza aggregante, il punto di riferimento di centinaia di milioni di persone convinte della sua potenza sempre più crescente. Lo spiritismo è il ponte che unisce il papato e il protestantesimo apostata. Ascoltiamo una volta di più Elena White. Satana farà cadere l'uomo nelle sue insidie per mezzo di due grandi errori: l'immortalità dell'anima e l'osservanza della domenica. Mentre il primo getta le basi dello spiritismo, il secondo stabilisce un rapporto di simpatia con Roma. I protestanti degli Stati Uniti saranno i primi a stendere la loro mano attraverso l'abisso per stringere quella dello spiritismo, quindi quella del potere di Roma. Così, sotto l'influsso di questa triplice unione, gli Stati Uniti calcheranno le orme di Roma e calpesteranno i diritti della coscienza. Il Gran Conflitto, pagina 428. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che Apocalisse 16, 13, 14 chiama l'empia triade che compone Babilonia, cioè dragone, bestia e falso profeta, spiriti immondi, cioè spiriti depravati, spiriti perversi, spiriti sporchi, spiriti sconci, spiriti corrotti, spiriti sozzi, cioè spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli, che si recano dai re di tutta la terra per spingerli ad Armageddon per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente. Il miracolismo, lo ripeto, è il cemento che tiene insieme la triade satanica. Il cattolicesimo è fiero, lo sappiamo, dei miracoli veri o presunti operati dai morti, madonne, santi, beati, eccetera. I movimenti carismatici presentano i loro miracoli di guarigioni, veri o presunti, nel protestantesimo apostata, come opera dello Spirito Santo. Lo spiritismo è una vera fucina di miracoli, una catena di montaggio. Miracoli, ripetiamo, veri o presunti, attraverso le religioni orientali, non cristiane, e attraverso quello pseudo cristiane occidentali, invasi dalla stessa ossessione miracolistica, che fanno della ricerca di potenza il loro cartello programmatico. Secondo questi programmi, l'uomo, consapevole delle sue enormi potenzialità, ha imboccato la strada del superessere, che lo porterà ad essere una razza di dei. Sembra di sentire il filosofo tedesco Friedrich Wilhelm Nietzsche, che visse dal 1844 al 1900, e la sua teoria della volontà di potenza del superuomo, che sono alla base della filosofia nazista. La Bibbia ci mette in guardia contro queste mistificazioni e contraffazioni, secondo Corinti 11, 3, 4, ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Dobbiamo stare in guardia per non essere frastornati e ingannati da questo gracidare degli spiriti immondi babilonesi, che presentano un altro Gesù, un altro spirito, un altro Vangelo, cercando di mandarci in perdizione. Fratelli e sorelle, per concludere, diciamo che lo spiritismo, attraverso il falso insegnamento della sopravvivenza dell'anima dopo la morte e il ponte gettato tra la cristianità apostata e le religioni non cristiane, basate praticamente tutte sulla stessa credenza. Così, l'insegnamento pagano dell'immortalità naturale dell'anima, patrimonio delle antiche religioni di Babilonia, Persia, Egitto, Grecia e Roma, si estende con la mediazione dello spiritismo a filosofie e religioni moderni orientali. Anche lo spiritismo, come la bestia e il falso profeta, trascina tutto il mondo nella sfida temeraria all'Eterno, proclamando: sono regina e non vedrò mai lutto. Ma l'Apocalisse risponde alla sfida di Babilonia: perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore che l'ha giudicata. Apocalisse 18:8. Amen.